Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi ci addentriamo ancora una volta nel meraviglioso mondo degli anime giapponesi. Ho deciso di parlarvi di una chicca che ho scoperto pochi giorni fa, uscirà al cinema il 22, 23 e 24 aprile per la prima volta in Italia e tra l'altro in 4K. Si tratta di Perfect Blue di Satoshi Kon, ma prima, come sempre, sigla! Cos'è una visione perfetta? Quando ci accorgiamo esattamente della profondità e della complessità di un personaggio, quando ci accorgiamo della nostra presenza visiva in un film, e soprattutto si può parlare in questi casi di visione vera e propria o è soltanto un'illusione di visione? Sono queste le principali e agghiaccianti domande che Perfect Blue, opera prima di Satoshi Kon, giovane all'epoca regista giapponese, allievo di Katsushiro Otomo, il papà di Akira, anche quello uscito recentemente al cinema, pone anche agli italiani che possono finalmente vederselo in Jumbo Vision, un film d'animazione molto particolare datato 1997 che ha fatto il giro di tutti i festival d'animazione all'epoca più importanti del mondo, riscuotendo un enorme successo e dando la conferma di una tendenza in atto ormai da anni, una universalizzazione degli anime fatti per piacere insomma anche ai critici e al pubblico occidentale. Ma questo sdoganamento qualcosa ha effettivamente portato nell'immaginario cinematografico occidentale e collettivo, basti pensare ad esempio alla non casuale citazione fatta da Darren Aronofsky proprio a questo film, il suo Requiem for a Dream, di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Come un virus mutageno, questa inquietante cinematografia ha instillato nel sistema nuovi stilemi e forme che possono portare a nuove e lucidissime vedute. Il film inizia con delle idol, le cham, che ballano davanti ad un pubblico sterminato di persone, tra cui una inquietante figura di fan che continua a riprenderle ossessivamente con una videocamera. Di fronte all'ormai scarso appeal commerciale del gruppo, le giovani idol quando invecchiano diventano inservibili, la cantante Mima decide di abbandonare il microcosmo patinato a cui è sempre appartenuta per provare, prima che sia troppo tardi, a rilanciarsi come attrice. Ottiene la parte di una ragazza psicologicamente instabile in un serial televisivo dal titolo profeticamente extradiegetico di Doppio Legame, ma inizia contemporaneamente anche a ricevere messaggi anonimi di minaccia da parte, sembra, di uno stalker che non è riuscito a sopportare il cambiamento d'immagine della sua Mima. Questa vera e propria visione soggettiva parte quindi dal cambio di mestiere della ragazza che poco a poco perde i contatti con la sua identità, un diario su internet curato probabilmente da un suo fan maniacale dove sono scritti avvenimenti così personali che solo lei potrebbe scrivere, le creano non pochi problemi con il fantasma della vecchia Mima, inquietantemente materializzatosi per vendicarsi, facendosi più tangibile che mai per ucciderla. Mima è il simulacro di ciò che vuole vedere lo spettatore, ovvero noi. Mima è il frutto della nostra visione che per l'occasione si fa oggettiva, tranne in rari passaggi di inquadrature dove diventa una soggettiva, la nostra soggettiva, per esempio quando lo sguardo del personaggio dalla finestra della sua camera si perde nell'orizzonte della città notturna, sembrando quasi che per un attimo possa aver scoperto la nostra visione fissandoci, guardando in macchina a sua volta. Il film, pur svolgendosi nel mondo delle idol giapponesi, d'un tratto diventa di interesse globale, occupandosi con un desiderio insaziabile di quei pezzi di vita tanto cari al nostro Alfred Hitchcock. Il paragone forse parerà forzato, ma come spirito e mentalità cinefila, Perfect Blue è molto più simile a Psycho di quanto si possa credere, sia nella struttura oltre che in piccolissima parte nella forma, e cita amorevolmente il capolavoro di Hitchcock nell'inquadratura dell'inquietante parrucca che il fantasma di Mima indossa. La forma della narrazione, che in questo film è tutto, si compone di mille schegge in frantumi, di tantissime singole inquadrature o di lunghi piani anche senza apparente significato, ma essenziale al concetto del film, alla sua essenza, e che rimane sfuggente e infranta proprio come Mima. una vera e propria visione effimera e bifocale della ragazza nei confronti del suo fantasma passato, tramutatosi in visione oggettiva per noi spettatori che ci accorgiamo dell'inganno visivo solo alla fine grazie alla messa in scena. Ma chi è Mima allora? L'idol, il riflesso del desiderio del pubblico dentro la finzione del film, oppure il riflesso del nostro desiderio di quel pubblico che è al di fuori della finzione del film? Probabilmente tutte queste cose in un gioco in cui i simboli della vita reale, Mima, si accorgono di essere tali, il personaggio incomincia ad intuire di essere personaggio, e dove i fantasmi dei simulacri, il fantasma della vecchia Mima, credono di essere delle persone, ci fanno accorgere della nostra visione colpevole. I personaggi del film sembrano essere inesorabilmente proiettati dalla nostra visione, cioè sono quello che vogliamo in quel momento vedere, sono quello che li facciamo diventare guardandoli. Questa è la visione perfetta in una cinematografia essenziale fatta di corpi. Ecco un film costruito sullo sguardo, sulla sua potenza, uno sguardo visione non certo meno colpevole di altri, tutt'altro. Ma parliamo un attimo del regista Satoshi Kon, bollato come un perfetto sconosciuto fino a qualche anno prima di Perfect Blue, nonostante avesse già ricevuto elogi niente meno che da George Lucas per alcuni manga precedenti alla sua entrata appunto nel mondo degli anime. Satoshi Kon è oggi riconosciuto come una delle firme più interessanti che il mondo dell'animazione giapponese abbia saputo presentare al mondo, merito proprio del suo primo lavoro Perfect Blue, un giallo postmoderno, in Giappone però preferiscono Psycho Suspense Anime, basato su un libro del giornalista e scrittore Yoshikazu Takeuchi, premiato al Fantasia 97 fra i primi cartoni animati, chiamiamolo così, a uscire nelle sale europee con il divieto ai minori di 18 anni. Un'opera di grande valore, originariamente pensata come film live o come miniserie per il mercato del video, purtroppo ignorata in Italia, dove è stata coraggiosamente poi editata solo in VHS e successivamente in DVD dalla Yamato Video. Dopo Perfect Blue, Kon ha regalato al mondo altri capolavori uno dietro l'altro, come Millennium Actress, Tokyo Godfathers, ma soprattutto Paprika, di cui abbiamo parlato diverso tempo fa. Purtroppo Satoshi Kon ci ha lasciato a 46 anni per un tumore al pancreas, privandoci prematuramente della sua arte. Tornando a Perfect Blue, con iconoclastia e visceralità, Kon ha saputo fare del suo thriller non un anonimo gialletto splatter, bensì un'opera metacritica sull'essenza stessa dell'immagine. La linea perseguita dall'autore, sebbene frettolosamente considerata come un'eredità di Neon Genesis Evangelion, denota invece una profonda conoscenza del giallo europeo moderno, quello alla Dario Argento per capirsi, e soprattutto del miglior Brian De Palma. Questo senza però dimenticare la classica progressione basata sul modello hitchcockiano, la cura maniacale del dettaglio delle animazioni e la rappresentazione splatter degli omicidi che contribuiscono a fare di Perfect Blue, titolo che sembra quasi rispondere al nostro profondo rosso, un raro esempio di anime d'autore in grado di soddisfare, grazie al suo forte impatto, anche le aspettative del semplice amante dei generi. La spoliazione d'identità di Mima, rea di aver infangato la sua vecchia immagine di cantante giovanile e sensualmente virginale, mediante servizi fotografici erotici e una scena di stupro girata per il suo primo film, produce un altro da sé in cerca di vendetta, Spettro della vecchia Mima. Un'idea che permette al regista una riflessione politica sui confini dell'iconizzazione erotico-mediatica nella quale incorrono le baby star del Giappone moderno, ma non solo, un processo che lentamente si è innescato anche in Occidente, non solo con tutte le varie stelline del pop che evocano un immaginario lolitesco, ma anche attraverso il fiorire di illustri sconosciute partorite dai talent, dai social, dai reality, contenitori di segnali accattivanti ma privi di significato, oggetti di fantasie eroticamente asettiche, buoni solo a perpetrare la stessa logica trita tutto di un meccanismo che si autoingoia e si autogenera. Ma Kon non è muccino e la sua riflessione profonda dal versante umano risulta anche esteticamente stimolante grazie all'intersecarsi dei piani narrativi che alla fine producono uno stordimento nel quale il plot si perde, rarefacendosi in un finale sfumato e lasciandoci atterriti in preda alla paura. Paura che ci spiega come possiamo non essere soli neanche noi stessi, neanche con noi stessi, in un mondo di idol, influencer, youtuber, instagrammer, onlyfanser e tutto quello che vi viene in mente, che cedono ogni diritto di visione e profanazione allo spettatore, considerando che questo film è uscito nel 97, definirlo profetico è quantomeno riduttivo. Ovviamente vi invito ad andarlo a vedere al cinema, ripeto, il 22, 23 e 24 aprile. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.